Apriamo la Bibbia nel capitolo 4 dei Secondi Re, leggeremo dal versetto 8. Capitolo 4 dei Secondi Re, leggeremo dal versetto 8. Un giorno Eliseo passava per Sunem, là c'era una donna ricca che lo trattenne con premura perché mangiasse da lei. Così tutte le volte che passava di là andava a mangiare da lei. La donna disse a suo marito: "Ecco, io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, costruiamogli di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritirarvisi." Così un giorno che egli giunse a Sunem, si ritirò in quella camera e vi dormì. E disse a Geazi, suo servo: "Chiama questa sunamita." Egli la chiamò e lei si presentò davanti a lui. Eliseo disse a Geazi: "Dille così: tu hai avuto per noi tutta questa premura. Che si può fare per te? Hai bisogno che si parla per te al re o al capo dell'esercito?" Le rispose: "Io vivo in mezzo al mio popolo." Ed Eliseo disse: "Che si potrebbe fare per lei?" E Geazi rispose: "Certo, non ha figli, suo marito è vecchio." Eliseo gli disse: "Chiamala." Geazi la chiamò e lei si presentò alla porta. Ed Eliseo le disse: "L'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbraccerai un figlio." Lei rispose: "No, signore, tu che sei uomo di Dio, non ingannare la tua serva." Questa donna concepì e l'anno dopo, in quel medesimo periodo, partorì un figlio, come Eliseo l'aveva detto. Il bambino si fece grande e un giorno uscito per andare al suo padre, che era con i mietitori, disse a sua madre: "La mia testa, la mia testa!" Il padre disse al servo: "Portalo da sua madre." Il servo lo portò via e lo condusse da sua madre. Il bambino rimase nelle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Allora la donna salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì, poi chiamò suo marito. E gli disse: "Ti prego, mandami un servo e un'asina, perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare. Il marito le chiese: "Perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è il nuvilunio, non è neanche sabato." Lei rispose: "Lascia fare." Poi fece sellare l'asina e disse al suo servo: "Guidala e tira via, non ti fermare per strada, a meno che io non te lo dica." Così partì e giunse all'uomo di Dio sul Monte Carmelo. Appena l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Geazi, suo servo: "Ecco la sunamita che viene, ti prego, corre a incontrarla e dille: stai bene, sta bene tuo marito?" E il bambino: "Sta bene." Le rispose: "Stanno bene." E come fu giunta dall'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi. Geazi si avvicinò per respingerla. Ma l'uomo di Dio disse: "Lasciala stare, poiché l'anima sua è amareggiata. E il Signore me l'ha nascosto, non me l'ha rivelato." La donna disse: "Avevo forse chiesto di poter avere un figlio? Non dissi dunque: non ingannare, non mi ingannare." Allora Eliseo disse a Geazi: "Cingiti i fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontri qualcuno, non salutarlo. E se qualcuno ti saluta, non rispondigli. E poserei il mio bastone sulla faccia del bambino." La madre del bambino disse a Eliseo: "Come è vero il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò." Ed Eliseo si alzò e andò insieme con lei. Grazie che le aveva precedute, pose il bastone sulla faccia del bambino, ma non ci fu voce né segno di vita. Allora andò incontro a Eliseo ed egli riferì la cosa, dicendo: "Il bambino non si è svegliato." Quando Eliseo arrivò in casa, il bambino era morto. Morto era adagiato sul suo letto. Ed egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Amen. Fin qui la parola del Signore. Il resto parla che il Signore l'ha risuscitato. Un brano che conosciamo molto bene, un brano molto letto anche in comunità. C'era Eliseo che andava tra i villaggi. Andava in giro per predicare, per annunciare la parola del Signore. Soprattutto Eliseo era anche un maestro, aveva degli allievi dove insegnava, era un profeta. Ebbene, vediamo una cosa molto bella, che mentre lui passava, di tanto in tanto si fermava da questa tsunamita, da questa donna che abitava in questo paese. E questa donna era molto ospitale, perché abbiamo letto la parola del Signore che dice che ogni volta che lo ospitava, fino al punto che ha preso una decisione, parlò con suo marito e gli chiese: costruiamo una stanza, costruiamo qualcosa di appartato affinché quando viene possa riposare tranquillamente, possa anche mangiare, possa avere un candelabro dove studiare. E di pari consentimento questa coppia gli hanno costruito questa casa. E voglio ritornare a quello che diceva prima il fratello Renato. Eliseo aveva per vizio chiedere alle persone cosa hai bisogno. Gloria a Dio. Gloria a Dio anche per la sua opera. Infatti ha chiesto a questa donna cosa aveva bisogno. Effettivamente questa donna aveva poco di bisogno. Diciamo che aveva una vita abbastanza appagata. Abbiamo letto che lei viveva in mezzo al popolo. Eliseo gli propose, detto: vado a parlare col re, vado a parlare con lui, magari hai bisogno di qualcosa. Ma non aveva bisogno di nulla, era ben accetta al re, viveva in una condizione veramente agiata, viveva in mezzo alla gente, in mezzo al popolo, forse tutti quanti, anzi sicuramente, la conoscevano, aveva una grande stima, per non parlare anche del marito, avevano dei campi, erano benestanti, forse erano anche ricchi, si può intuire dalla lettura quando poi il figlio andò e c'era il papà con i mietitori che stavano coltivando i campi, stavano mietendo il grano. Ebbene, questa donna aveva tutto quello che poteva avere, tranne una cosa, un figlio. E il Signore volle concedere la grazia. Eliseo disse: tu conciperai un figlio. E così fu. Così fu. Questa donna concepì. Ma su cui mi voglio soffermare oggi è il versetto 26, dal versetto 26 in poi. Ti prego, corre a incontrarle, dille: stai bene, sta bene tuo marito e il bambino sta bene? Lei rispose: stanno bene. Lei rispose: stanno bene. Questo bambino, ci fu un incidente, ci fu una tragedia, se così vogliamo chiamarla. Un giorno, mentre andrò a trovare il genitore, il papà che era nel campo, gli venne un dolore di testa, un forte dolore, e il papà disse ai suoi servi: accompagnala dalla sua mamma. E quando fu accompagnato la sua mamma, dice che lei lo tenne sulle ginocchia per un po' di tempo, fin quando morì. E qui penso che per questa donna gli crolla il mondo addosso. La morte di un figlio è sempre una tragedia. Ma questa donna era una donna di carattere. Era. Non si mise lì a piangere, non si fece prendere dal panico, neanche dalla disperazione. Mantenne una tranquillità. E cosa fece? Mandò a chiamare suo marito e gli disse: portami, mandami un servo, che devo andare dall'uomo di Dio. Devo correre dall'uomo di Dio. Devo correre da chi mi darà una soluzione. Questa donna sapeva a chi rivolgersi, sapeva che in quella situazione non si doveva abbattere, sapeva che in quella situazione, per quanto brutta e tragica poteva essere, doveva prendere in mano questa situazione e andare al Signore, rifugiarsi nella sua consolazione. Cosa fa? Dà l'ordine al servo, addirittura Il marito gli dice: ma non è sabato, non è novilunio, cosa vai a fare? E penso che non è da tutti avere un figlio morto in casa. Scusate se parlo in questi termini, ma poi quando si legge la parola del Signore, io l'ho sempre detto, tante volte bisogna soffermarci e penetrare nel contesto anche culturale, storico di cosa leggiamo, anche immedesimarsi lì. Allora ho provato io a immaginarmi, ero lì con questa donna e vedere la scena, un bambino morto in casa, non ho mai visto io mamme che lasciano i loro figli morti e scappano via per andare chissà dove. Poi anche nei confronti del marito, forse la gente cominciava a sapere l'accaduto, dov'è la mamma? Era una condizione non ideale, ma questa donna come unica soluzione che aveva era quella di scappare dall'uomo di Dio. Disse al marito: lascia stare. Lei rispose: lascia stare, lascia fare me. Alleluia, lascia fare me, perché io voglio andare dall'uomo di Dio. Dico questo perché tante volte il panico può sopraggiungere anche nella vita del cristiano. Quando riceviamo delle brutte notizie, quando attraversiamo ci incamminiamo dentro la valle dell'ombra della morte, a volte il panico può anche sopraggiungere nella vita del cristiano. È proprio in questi momenti che bisogna avere la calma. Questa tsunamita mantenne la calma e vediamo che lei dà l'ordine a questo servo di sellare l'asino e di scappare, di andare. E gli dice: non ti fermare né a destra e né a sinistra. Vai sempre diritto, solo io ti potrò dire di fermarti. E io penso che non si è fermata. Penso che lei abbia camminato. Andava diritta. L'obiettivo era quello di rivolgersi al Signore, di rivolgersi, di andare da Eliseo, perché lì avrebbe trovato la soluzione, avrebbe spiegato quello che era successo. Non si lasciò influenzare da correnti estranee, da correnti esterne. Non si lasciò influenzare dai consigli del marito. Non si lasciò influenzare da altre cose. Non si lasciò neanche influenzare dal momento tragico della situazione. Ma aveva in mente una cosa sola, quella di andare al Signore, di correre da questo uomo. Di correre, sella l'asina e lascia che io vada sul monte dove c'è l'uomo di Dio. Non stare a fermarti, non stare a fermarti se io non te lo dico. E si mise a correre. Alleluia, amen, gloria a Dio. Vogliamo anche noi avere questo atteggiamento. E quando Eliseo la vide arrivare, disse al suo servo: corri a Gheazi, corri e vai e dille se tutto va bene. E lei rispose, prima gli disse: sta bene tuo marito, stai bene tu e il bambino? E lei disse: va tutto bene. E io su queste due frasi mi voglio soffermare oggi: va tutto bene. Avevo da tanto tempo in mente di portare questa parola, ma il Signore sa anche la tempistica. Ieri sera cercavo di parlare con Peppino e con Renato, di incoraggiarli a essere loro a portare la parola, ma toccava a me e loro hanno detto: noi non sappiamo nulla, eri tu. Giustamente faccio anch'io così con loro quando... E ieri sera alla riunione dei giovani, mentre c'era una sorella qui con noi, mi disse: Tommaso, sto studiando il figlio della tsunamita e mi sono soffermato sulla parola va tutto bene. Allora ho detto: Signore, per ubbidienza devo portare questa parola. Perché questo? Perché purtroppo tante famiglie ho visto, soprattutto parlo adesso del mondo, delle famiglie che non sono in chiesa, anche famiglie che io conosco personalmente, di persone, di amici, addirittura alcuni amici anche che ho fuori dalla comunità, famiglie che all'occhio esterno sembra che va tutto bene, è tutto bene, una bella casa, un bel lavoro, tutto va bene, figli grandi, figli piccoli, nessun problema. Ma poi sto fermandomi a parlare singolarmente, erano delle false apparenze perché mi venivano dette delle cose addirittura di stati depressivi, con cure. E le cose non andavano effettivamente tanto bene. Ci sono tre circostanze, ho potuto notare, di quando le cose vanno bene. È il modo più comune nell'approcciare un discorso con le persone. Quando ci vediamo con un fratello che non ci vediamo da un minuto e ci salutiamo, tante volte, il 90% delle volte, diciamo come va? Se lo stesso fratello non lo vediamo da 10 anni, gli diciamo la stessa cosa. Come va? Stai bene? E così anche fuori, con le persone che conosciamo, è un modo anche ormai di salutarsi. È un qualcosa di scontato di dire come va. E io penso che il momento dove si dicono più bugie, perché tanti non sono sinceri, tanti mostrano questa falsa apparenza, ci sentiamo dire va tutto bene, raramente vediamo qualcuno che dice sì, effettivamente le cose non vanno tanto bene. Almeno a me mi capita sentirmi ripetere sempre la stessa risposta. Bene, ci sono queste tre circostanze di va tutto bene. La prima è quando effettivamente le cose vanno bene. Gloria a Dio, si acquista la casa, la nascita di un figlio, anche senza queste cose, un buon lavoro, viviamo in pace col Signore. Le cose vanno bene, alleluia, amen, gloria a Dio. Un'altra circostanza invece è quando le cose non vanno tanto bene. Ci trasciniamo delle situazioni nella nostra vita. Non parlo di malattie, perché lì a volte siamo costretti anche a prendere del provvedimento, ma mi riferisco ad altre situazioni spirituali, che stati d'animo, una condizione di col Signore non tanto perfetta, e da tempo, da giorni, da mesi o addirittura da anni viviamo in questa situazione, ci incontriamo in chiesa, ci salutiamo, come va? Tutto bene, invece poi a casa non va tutto bene, prima di tutto con il Signore. Ma questo è una brutta cosa. È una brutta cosa perché non è tanto quando le cose non vanno bene, ma soprattutto quando le cose non vanno bene e non si fa nulla, non si fa nulla per cambiare questo stato spirituale con il Signore. Ci può stare le prove, alleluia, ci può stare anche la caduta, però il momento in cui siamo inerti, il momento in cui restiamo nella posizione in cui siamo, per giorni, mesi, anni, le cose non vanno bene. Non vanno bene, non possono andare bene. Ben diversa era la situazione di questa donna. Le cose non andavano bene, le cose effettivamente non andavano tanto bene. Gli era morto un figlio. Chiedete voi, anzi non fatelo, se andiamo a fare qualche funerale e chiedere come va. Perché ci sentiremmo dire una risposta magari non tanto bella. Come può andare? Se un funerale mi è morto un figlio, è morto un figlio. Ma questa donna non rimase nello stato in cui si trovava, in quello stato di disperazione, in quello stato di depressione, in quello stato di dolore. Volle correre davanti al Signore e con fede disse sì, va tutto bene, alleluia. Ed è questa la risposta che Dovremmo sentirci dire tante volte, anche nelle prove, anche nelle lotte, anche nel travaglio, dire sì, effettivamente sto attraversando un periodo non bello, ma va tutto bene perché sono con il Signore. Amen, alleluia. E questa donna sellò quest'asino e corre davanti e corre lì. Poi ci fu anche lo sfogo, giusto, è giusto, disse, si sfogò contro il Eliseo. Eliseo disse alla Geazi, prendi il bastone, vai, gli diede delle istruzioni, corri. E la madre del bambino disse a Eliseo, quando vide che questo servo correva davanti a lui per posizionare questo bastone, probabilmente la sunamita disse, ecco qui, adesso sicuramente succederà qualcosa, andrà lì e il Signore farà qualcosa. Credeva questa sunamita, ma non si lasciò neanche qui ingannare. Non c'è nulla di male, ma non si lasciò neanche qui trascinare dall'entusiasmo. Non si lasciò neanche qui trascinare dalla situazione, per quanto disperata poteva essere. Io penso che ognuno di noi sarebbe corso insieme a questo servo per vedere cosa succedeva. Aveva dato delle indicazioni che lasciavano intuire che il Signore volesse risuscitare questo figlio. Ma la donna disse, allora Eliseo, la donna disse, la madre del bambino disse a Eliseo, com'è vero che il Signore viva e che tu vivi, io non ti lascerò. Alleluia! Io non ti lascerò. Per la seconda volta questa donna in questa situazione ebbe il coraggio, ebbe il sangue freddo, ebbe la volontà di non lasciare il Signore, di non lasciare quest'uomo, perché sapeva che le cose sarebbero andate bene solo se fosse stata a fianco di Eliseo, solo se fosse stata a fianco del Signore. Non si lasciò assolutamente coinvolgere dall'entusiasmo, ma rimase fedele al Signore. Le cose vanno bene, il mio marito sta bene, anche il bambino sta bene, perché sapeva che non avrebbe lasciato Eliseo e non avrebbe neanche corso davanti per andare a Eliseo e non si sarebbe fermata né a destra e né a sinistra. Aveva un obiettivo in mente, ben chiaro, fisso, ed era quella che doveva rivolgersi al Signore a tutti i costi, e non si lasciò scoraggiare. Ci alziamo in piedi, alleluia, alleluia. In Luca 9, versetto 62, troviamo scritto, ma Gesù gli rispose, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi si volga lo sguardo indietro e ad altro per il regno di Dio. Se ti volgi, anche se questo verso è più adatto nell'opera del Signore per chi lavora, ma è un verso che possiamo fare anche nostro oggi. Se ti volgi, se non sei costante, se mentre vai ti fermi, la tua situazione non cambierà. In Apocalisse 3,16 dice così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Io ti vomiterò dalla mia bocca. Come va nella tua vita? Come stai oggi? Come vanno le cose dentro di te? non c'è nessuna, non c'è nessun male se le cose non vanno male. Non fartene una colpa, non essere disperato se hai delle prove, se hai dei familiari contro, se hai una malattia, se stai vivendo in uno stato depressivo, se da anni che ti porti avanti questa situazione e non c'è spiegazione a questo. L'unica spiegazione è perché quando volevi andare dall'uomo di Dio, quando ti sei rivolta al Signore, forse per strada ti sei persa dopo un po', forse ti sei perso. E oggi, con l'aiuto del Signore, voglio incoraggiarti. Se da giorni, se da mesi, ci sono alcune situazioni che non cambieranno, forse. Forse avrai sempre i tuoi familiari contro. Forse la tua malattia non guarirà subito. Forse continuerai ad andare avanti nei tuoi problemi. Ma oggi voglio dirti di camminare insieme al Signore, di sellare anche tu quell'asino e di correre davanti. Corri, non fermarti né a destra né a sinistra. Non fermarti né a destra né a sinistra. E quando sarai lì dal Signore, non lasciarti influenzare da circostanze esterne che possono allontanarti da Lui. Eliseo con questa donna camminarono insieme. La donna non lo lasciò, dice: quanto vero che il Signore vive, io non ti lascerò. Alleluia! Non lascià, non ha lasciato Eliseo, non lasciò quest'uomo, perché sapeva che in mezzo alla prova doveva camminare con lui. Non sappiamo quante ore sono state di tragitto. Forse dovrei camminare giorni tu con il Signore, nella lotta, nella prova. Ma non sarà più come una volta, quando ti sarà chiesto come va, tu risponderai: va tutto bene, perché avrai la pace del Signore con te. Solo non lasciare durante il cammino, durante il tragitto, il Signore. Amen.